Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22 sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio come sempre Annalisa e in regia questa sera il grande ritorno dopo la pausa estiva del nostro direttore Roberto Giava.
Buonasera a tutti.
Benvenuto Roberto, grazie per essere con noi questa sera e in collegamento dall'AIA in Olanda come sempre la nostra co-conduttrice Alessandra.
Ascoltatori, e ovviamente un bentornato e una buona serata anche a Roberto che è in regia.
Alessandra, ti sento molto lontana.
Sì, incominciamo molto bene.
Incominciamo con qualche problema tecnico. Comunque, siamo qui in studio questa sera. Vogliamo cominciare, Alessandra, annunciando il tema della serata?
Sì, il tema della serata. Questa sera discuteremo con il nostro ospite delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America che si svolgeranno il prossimo 4 novembre. Dunque, i due candidati, come i nostri amici radioascoltatori ben sapranno, sono John McCain per i repubblicani e Barack Obama per i democratici, che si contenderanno a novembre dunque la guida del paese, in una gara decisamente aperta, visto che gli stati in bilico sono ancora molti. Con il nostro ospite, dunque, questa sera cercheremo di capire brevemente come i due candidati sono stati scelti, approfondiremo poi alcuni aspetti del loro programma, cercando infine di ipotizzare quale candidato potrebbe dare maggior slancio alle relazioni transatlantiche. Ovviamente l'Europa e tutti gli stati hanno seguito con grande fervore ed interesse le primarie che ci sono state fino adesso e si aspetta con grande impazienza queste elezioni per vedere se effettivamente il nuovo presidente potrà veramente dare slancio alle relazioni. Annalisa, vuoi farci conoscere l'ospite di questa sera?
Certo, cari radioascoltatori, l'ospite di questa sera è Brandon Michener, spero di avere pronunciato bene nome e cognome. Ciao Brandon, benvenuto a Radio Alma e benvenuto a Giro di Boa.
Grazie, sono contento di esserci.
Dunque, Brandon lavora al momento come consulente, si occupa di media, ma soprattutto è stato in passato corrispondente qui in Europa per il Wall Street Journal e l'International Herald Tribune. Quindi vorrei subito chiedere a Brandon da quanto tempo è in Europa, dove ha abitato in Europa, in quali paesi Brandon sei stato corrispondente per questi due giornali.
Sto in Europa già da quasi 20 anni e soprattutto in Germania e in Belgio, 8 anni in Germania, adesso 10 anni in Belgio e ho vissuto anche in Austria, in Svizzera e in Italia, passo tutte le vacanze ma non ho mai veramente vissuto. E come ha detto Annalisa, sono stato giornalista per il Wall Street Journal Herald Tribune tutto insieme quasi 15 anni e fa 4 anni adesso che faccio il consulente sugli affari europei e relazioni con la media.
E quindi sicuramente ci puoi dare la prospettiva di un americano che qui in Europa da tanti anni, che conosce l'Europa, conosce le relazioni transatlantiche e sicuramente conosce quelle che sono le aspettative degli europei nei confronti di queste elezioni, ma come approfondiremo più insomma, in seguito della trasmissione, aspettative soprattutto nei confronti di Barack Obama e di una sua possibile presidenza. Alessandra, sei in linea?
Io sì, sono sempre in linea e spero che l'audio sia migliorato nel frattempo, dopo questa splendida pausa musicale. Mi sentite bene?
Ti sentiamo perfettamente e direi di iniziare con le nostre breve introduzioni sui due candidati. Alessandra, ti do la parola.
Sì, grazie. Allora, partiamo con il candidato democratico, Barack Hussein Obama, ha 47 anni, nasce infatti nell'agosto del 1961 da padre keniota e da madre americana. Obama studia alla Columbia University, dove consegue una laurea in scienze politiche con una specializzazione in relazioni internazionali. Il 10 febbraio del 2007 Obama annuncia ufficialmente la sua candidatura per le elezioni presidenziali del 2008, diventa così candidato ufficiale dei democratici, però solo nello scorso giugno, dunque nel giugno del 2008, quando si concludono le primarie, che lo vede protagonista con Hillary Clinton, moglie dell'ex presidente USA Bill Clinton, diventa ufficialmente il candidato dei democratici. Parola d'ordine della campagna elettorale del senatore dell'Illinois Obama è cambio, cambiamento, change. Non male effettivamente se noi pensiamo al fatto che Obama è il primo candidato afroamericano della storia della presidenza degli Stati Uniti d'America. Come candidato vicepresidente, Obama ha scelto un bianco cattolico di 65 anni, Joe Biden, senatore democratico, esperto di politica internazionale e presidente della Commissione Rapporti Internazionali del Senato americano. Obama, per la sua giovane età, viene spesso associato a John Fitzgerald Kennedy, il quale divenne presidente, ricordiamo, a soli 44 anni. Ultima nota importante che mi sembra fondamentale per gli elettori americani è ricordare che Obama è sposato dal 1992 con Michelle e ha due figlie. Poi vedremo in seguito con il nostro ospite, magari approfondiremo alcuni punti salienti del suo programma. Annalisa, ci vuoi dire qualcosa sul candidato repubblicano?
John Sidney McCain III nasce a Panama il 29 agosto del 1936 ed è senatore per lo Stato dell'Arizona. Come il nonno e come il padre, intraprende la carriera militare nell'aviazione e partecipa alla guerra del Vietnam, dove è prigioniero di guerra per 5 anni e mezzo. Nel 1981 si congeda dalle forze armate e inizia a lavorare per un periodo di tempo per il suocero, facoltosissimo imprenditore, e lavora come responsabile delle pubbliche relazioni nell'azienda del suocero. In questi anni, grazie a questo ruolo e grazie ai contatti con il mondo economico e la posizione che ricopre, riesce a candidarsi per il Partito Repubblicano e nel 1982 viene eletto deputato dell'Arizona e poi riconfermato nel 1984. Nel 1987 viene eletto come senatore e si candida, partecipa alle primarie per la corsa a presidenziale nel 2000, ma viene sconfitto al tempo da George Bush. Si ripresenta nel 2008 e ottiene la nomination. McCain, pur essendo un conservatore su molti temi, è visto dall'opinione pubblica come un indipendente e ha votato più volte controcorrente rispetto alla linea del partito. Altro dato interessante per quanto riguarda McCain, sicuramente l'età: a 72 anni, se venisse eletto, sarebbe il presidente più anziano mai eletto negli Stati Uniti. Il 29 agosto del 2008 McCain ha scelto come candidata alla vicepresidenza, come sua running mate, la governatrice dell'Alaska, la repubblicana Sarah Palin, una scelta controversa, ma che sicuramente ha contribuito a ravvivare la sua campagna elettorale e soprattutto ad attrarre tanta attenzione, soprattutto da parte dei media, sulla sua campagna e sulla figura di Sarah Palin e sul suo possibile ruolo. Ne parleremo in seguito con il nostro ospite. Ma vorrei subito chiedere a Brandon quali sono state le sue impressioni sul primo dibattito televisivo che c'è stato tra i due candidati venerdì scorso. Quali sono state le tue impressioni? Chi ti è parso più efficace tra i due?
È stato un buon dibattito, era il primo fra i due candidati e c'era un moderatore molto in gamba della McNeil Report che ha fatto tante domande sofisticate e una certa domanda ha ripetuto 5 volte per ottenere la risposta che voleva. Ma per dire semplicemente, io non saprei dire chi ha vinto questo dibattito, perché tutti e due hanno marcato dei punti, hanno detto delle cose ragionevoli e intelligenti. Secondo me Obama era un pochino in avanti, un pochino in vantaggio, ma era difficile dire dopo chi avrebbe vinto questo dibattito.
Come funziona il dibattito? Io non l'ho visto. Viene posta la stessa domanda ad entrambi i candidati, entrambi rispondono, hanno poi la possibilità di sì, interagire tra di loro?
Sì, normalmente il moderatore posa la stessa domanda ai tutti e due candidati, e quello che avevo menzionato, che ha ripetuto 5 volte, per esempio, era in seguito alla crisi finanziaria, che cosa dovrebbe cambiare nei progetti, nei piani dei due candidati. Allora, praticamente a che cosa dovete rinunciare, e nessuno voleva rispondere. Praticamente bisogna capire che è una campagna elettorale, è piena di promesse. Tutti i due candidati fanno dei promessi a diverse popolazioni, diversi gruppi di votatori, e non vogliono alienare questi votatori dicendo che le cose che avevo già promesso non posso più fare perché c'è stata questa crisi finanziaria. Ma dopo il quarto, quinto volto che il moderatore ha fatto questa domanda, hanno cominciato a diventare un po' più specifico. McCain, per esempio, ha detto che non era d'accordo per tutte le sovvenzioni che gli Stati Uniti danno ai produttori di ethanol. Che non so come dire in italiano, si dice etanol.
Etanol,
va bene. Obama ha detto che la guerra in Iraq era una cosa che su cui si potrebbe risparmiare. Non ho più le cifre in testa, ma ha menzionato più volte che Iraq ha dei guadagni dalla vendita del petrolio. Ma per il momento Iraq si ritiene questi guadagni, nello stesso tempo che gli Stati Uniti stanno spendendo di miliardi e miliardi di dollari per difendere, rimettere in piedi l'Iraq. Allora Obama ha semplicemente fatto la domanda all'audience: perché Iraq non paga se stesso sulla sicurezza? Perché paghiamo noi, adesso che siamo nei guai?
La crisi finanziaria...
Sì.
Io avevo una domanda rispetto al dibattito, perché tu hai detto che c'è appena stato il dibattito fra i due candidati, ma se non sbaglio questa notte ci sarà il primo e unico dibattito fra i due candidati vicepresidenti, vero?
Sì, vero.
E secondo gli analisti sarà un momento cruciale della campagna elettorale, perché tutti aspettano con impazienza la performance di Sarah Palin, per vedere se sarà superiore o meno alle aspettative e se effettivamente potrà risollevare la campagna di McCain, che a quanto pare negli ultimi sondaggi è un po' più in difficoltà rispetto al candidato Obama. Tu come lo vedi questo dibattito fra i due vicepresidenti, due personaggi che magari vedremo dopo più in approfondimento, abbastanza particolari, ma come vedi la possibilità di questo dibattito?
Ma tu hai menzionato una parola importante in questo dibattito, e le aspettative. Infatti le aspettative per Sarah Palin non erano mai più basse di quelle che sono, perché lei è veramente un governatore con due anni di esperienza praticamente. Tutti i telespettatori, tutti i giornalisti aspettano che lei faccia dei sbagli, e tutti i giornali domani mattina negli Stati Uniti saranno pieni di tutti i sbagli che ha fatto Sarah Palin. No, se lei vince sarà perché non ha fatto dei sbagli e non si è vergognato, non si deve vergognare delle sue risposte. Ma per Joe Biden invece è il suo temper, non so come dire in italiano temper, temperamento.
Temperamento, carattere.
Lui è conosciuto per dire delle cose, veramente la prima cosa che gli viene in mente, non è sempre diplomatico e può anche diventare molto, molto, molto critico. Sulle domande, su Sarah Palin, sugli altri, e lui si deve riservare se come si dice, maîtriser un po',
contenere, deve un po' contenere il suo temperamento,
sì,
vuoi dire?
Se lui vuole guadagnare questo dibattito.
Dunque, Brandon, secondo te questo dibattito questa notte sarà visto comunque da moltissimi, anche se non sono i due candidati per la presidenza, ma solo per la vicepresidenza?
Sì, sicuramente sarà visto da moltissime persone, ma l'altra cosa che volevo dire a proposito di questo dibattito è che sono sempre i candidati vicepresidenti, e negli Stati Uniti il vicepresidente storicamente non ha mai avuto tanto potere. Sotto George Bush ha cambiato questo, perché infatti il vice Cheney ha tanto potere, e alcuni dicono che lui è il vero potere.
Questo, Brandon, dipende da, diciamo, dal carattere della persona, da come un vicepresidente, sì, riesce a ritagliarsi un ruolo.
Sì,
perché secondo la Costituzione quali sono più o meno sulla carta i poteri del vicepresidente?
Secondo la Costituzione il vicepresidente non ha tanti poteri. L'unica volta che diventa veramente importante è se c'è un voto nel Senato e i due campi sono divisi ugualmente. Praticamente il vicepresidente a fare il voto che fa, non so se mi spiego
il voto il vicepresidente ha il voto decisivo.
Sì, il vicepresidente ha il voto decisivo. Diciamo, se sono 50-50, lui fa la differenza. Ma questo succede quasi mai. Il vicepresidente può rappresentare gli Stati Uniti o il presidente quando il presidente non è disponibile. Allora farà tanti viaggi in estero, si fa anche tanti, come si dice, jokes,
scherzi, battute,
si fa scherzi che i vicepresidenti degli Stati Uniti viaggiano sempre per visitare i funerali dei capi stranieri che muoiono.
Beh, Brando, però al di là di questo il vicepresidente deve essere comunque una figura in grado di poter coprire il ruolo di presidente se qualcosa succede al presidente, quindi non dimentichiamo questo ruolo, sì. Questo ruolo fondamentale. Quindi a questo punto direi di continuare un attimo il dibattito sui vicepresidenti, visto che ci siamo incamminati su questa strada. Quindi, considerando questo ruolo veramente importante che il vicepresidente può ricoprire, ecco, cosa ne pensi della scelta fatta da Obama e della scelta fatta da McCain?
Beh, avete completamente ragione e credo che questa è la ragione per il quale questo dibattito fra questi due candidati per la vicepresidenza è più importante che in passato, perché se qualcosa dovrebbe succedere a McCain e Sarah Palin diventerebbe presidente degli Stati Uniti, la gente vuole sapere come governerebbe e nessuno lo sa perché è ancora abbastanza sconosciuta.
Infatti, se posso aggiungere brevemente il mio commento su Sarah Palin, a me piace moltissimo, ma mi piace come donna, poi anche per la sua storia, il suo passato, e poi perché è una donna che viene da un paese molto freddo e che non ha nascosto il fatto che lei ama girare nei parchi a meno 20 gradi, no? Un lato del carattere temprante molto molto positivo, però questo piacere per me, a me piace, ma magari molti americani la amano per questo, non è detto che gli americani abbiano poi fiducia che lei sappia prendere questioni economiche molto complesse come quelle attuali che stanno affondando l'economia americana e risolverle. Qui manca forse un po' la fiducia per la mancanza di esperienza, però gioca molto il ruolo del fascino che esercita come donna, davvero capace.
Sì. Ma e infatti rispetto a questo volevo citare un sondaggio che leggevo oggi, che è appena stato pubblicato, che rivela che solo il 25% degli elettori potenziali, dunque ripeto, solo il 25%, ritiene Palin in grado di assumere, se necessario, la carica di presidente, mentre invece ad inizio settembre, dopo la convention repubblicana dove appunto Sarah Palin era stata presentata come molto dinamica, giovane, attraente, eccetera, era il 41% degli elettori che potenzialmente la potevano considerare in grado di assumere, se necessario, la carica di presidente. Dunque è già comunque scesa parecchio.
Sì, ma infatti la differenza principale fra questi due candidati per la vicepresidenza è l'esperienza, ma anche come per i presidenti, ma il contrario. Per i presidenti, i candidati per la presidenza, John McCain ha molto più esperienza che Obama, ma per i vicepresidenti, Joe Biden ha molto più esperienza che Sarah Palin. Biden è stato c'è nel Congresso americano da quasi quattro decenni, adesso è presidente del Comitato per gli Affari Esteri, è molto conosciuto, ha tanta esperienza nell'estero, che è quello che mancava e manca ancora a Obama. E fanno un buon team, ma per l'altro campo, quello che diceva McCain di Sarah Palin è che lei è un maverick, l'ha scelto anche perché è un maverick, un po' una sorta di rivoluzionario, una persona che è contenta di fare onde, praticamente si può dire fare onde, make waves,
come si potrebbe dire.
Non so dire tutto.
Agitare le acque.
Agitare le acque.
Sì, agitare,
abbiamo reso
sì.
L'idea.
Agitatore, agitatrice, sì.
Ma vorrei ritornare un attimo per concludere il discorso sul dibattito e chiederti se ti viene in mente o hai a disposizione al momento qualche dato da darci circa sondaggi su chi è in testa, su chi è in testa al momento, qual è eventualmente il distacco. Sì. Tra chi è in testa e chi segue.
Sì, infatti stamattina è stato pubblicato nei giornali l'ultimo sondaggio che è stato fatto dal New York Times e CBS News, che è una grande società di televisione, e hanno trovato per la prima volta un chiaro vantaggio per Obama come candidato per la presidenza, 49% contro 40%. Tutte le altre volte erano piuttosto simili le cifre, e avevano sempre detto che era le cifre erano troppo vicine per dire se veramente qualcuno era guadagnante o no, perché c'è sempre un margine d'errore, ma questa volta la differenza di 9 punti è abbastanza grande e il margine di errore è abbastanza piccolo, che possono dire che qualche cosa è successo, che McCain non sta più nel favore del popolo come era anche qualche settimana fa.
Quale secondo te l'impatto della crisi finanziaria, di quello che sta succedendo in America, su questi dati?
Secondo me questo ha avuto anche un grande impatto sulla popolarità di McCain e anche di Obama, perché per dire solamente un esempio, uno dei primi giorni della crisi finanziaria McCain ha fatto un discorso nel corso della campagna elettorale dicendo che la struttura dell'economia americana era solida, che non bisognerebbe cambiare niente sulla struttura, e tutti gli altri, naturalmente anche Obama, l'hanno attaccato subito dicendo: come si può dire che la struttura dell'economia americana è solida quando le banche più famose, più illustre sono in rovina, la Federal Reserve deve spendere 700 miliardi di dollari per aiutare le società in difficoltà, come si può dire che la struttura è solida? Obama ha attaccato McCain, ma i repubblicani in generale, perché per 8 anni con George Bush nella Casa Bianca non hanno sorvegliato come forse dovrebbero i mercati finanziari, hanno lasciato andare tante cose che almeno adesso in hindsight,
col senno di poi, ora
sì, che possono dire che questo avrebbe dovuto essere sorvegliato di più presto.
Brandon, io avevo una domanda prima di magari di andare in dettaglio e di spiegare quali sono le differenze nei due programmi. Spenderesti due parole sul sistema elettorale a beneficio dei nostri ascoltatori? Cioè, spiegheresti come siamo arrivati ad avere questi due candidati? Perché noi prima nell'introduzione abbiamo parlato di primarie, abbiamo parlato di Hillary Clinton. Dunque, in breve, proprio giusto solo due parole, come siamo arrivati ad avere questi due candidati, che poi sono i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti d'America, perché è un sistema molto complesso e diverso da quello che abbiamo in Europa.
Sì, infatti è molto diverso, e la più grande differenza è che ci sono praticamente solamente due partiti politici: ci sono i democratici, per cui Obama è il candidato, e ci sono i repubblicani, per cui McCain è il candidato. Prima dell'elezione generale, che è quella che si svolgerà il 4 novembre, c'è quello che si chiama i primaries, e bisogna pensare che questa campagna elettorale dura quasi 2 anni. Da quasi 2 anni i candidati fanno i loro dibattiti, i loro discorsi, e cercano di guadagnare il vantaggio, e nella primavera di quest'anno hanno avuto la prima elezione, quello che si chiama le primarie, e questa è un'elezione per scegliere fra i candidati democratici quale sarà il candidato per la presidenza in novembre. E per la stessa cosa i candidati repubblicani, e se mi ricordo bene ce n'erano 8 o 10 a un certo punto, dovevano uccidersi finché uno resta in piedi, e quello è stato McCain che è diventato il candidato per i repubblicani per novembre. Dopo novembre non è che il candidato in vantaggio, il guadagnante, entra subito nella Casa Bianca, deve aspettare inizio gennaio, c'è un periodo di transizione e George Bush resterà presidente per il mese di dicembre almeno.
Brandon, McCain è il nuovo Reagan o Obama è il nuovo Kennedy? Secondo te?
Non so se si dovrebbe chiedere o è, perché dicono, McCain infatti nel dibattito di venerdì sera scorso ha citato Reagan almeno due volte che mi ricordo, e Reagan era molto molto popolare, anche un candidato abbastanza anziano che è diventato presidente per due terms e che è rimasto molto molto popolare nella memoria pubblica degli Stati Uniti. E Obama, come ha divinato, è un candidato molto giovane, molto molto carismatico, che può riempire stadi con dei votatori, delle persone che vogliono vederlo, seguirlo, e tante persone lo paragonano con John Kennedy, ma è troppo presto dire se l'uno è Reagan e l'altro è Kennedy. Bisogna vedere chi vince e che cosa fa nella Casa Bianca prima di fare una dichiarazione finita.
Bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre, ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera, cari radioascoltatori, abbiamo in studio Brandon Michener, un ex giornalista del Wall Street Journal e dell'International Herald Tribune, con cui stiamo mettendo a confronto i due candidati alla presidenza negli Stati Uniti, McCain e Obama, con cui abbiamo commentato il dibattito televisivo che c'è stato tra i due venerdì scorso. Brandon, ora ti vorrei chiedere, secondo te come una presidenza Obama o una presidenza McCain può avere un impatto sulle relazioni transatlantiche, i rapporti tra gli alleati? Hanno conosciuto momenti molto molto difficili durante gli 8 anni di presidenza Bush, ovviamente a partire dalla guerra in Iraq, e tante sono le aspettative che questo possa cambiare, che il nuovo presidente possa, diciamo, iniettare una nuova dinamica nelle relazioni transatlantiche. Le aspettative sono molto molto elevate, soprattutto in caso di una vittoria Obama, ma vorrei subito citare qualche dato tratto dai Transatlantic Trends 2008, un sondaggio effettuato dal German Marshall Fund of the United States, una fondazione americana. Questi dati dunque parlano di un 47% di europei che ritengono che le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Europa possano migliorare qualora Barack Obama venisse eletto, mentre sostanzialmente il 69% degli europei vede una presidenza Obama in modo favorevole rispetto a un 26% che vede invece una presidenza McCain in modo favorevole. Quindi insomma i dati sono evidenti, come si diceva prima le aspettative sono tante.
E credo che la buona notizia è che ognuno di questi candidati sarebbe meglio per i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Europa che il presidente attuale, diciamo George Bush, perché c'è stato conosciuto che c'è stata la guerra, che c'è stata una divisione incredibile fra l'Europa e gli Stati Uniti sul comportamento vis-à-vis Iraq, e tutta la simpatia che gli Stati Uniti aveva raccolto dopo gli attacchi dell'11 settembre e continuato a raccogliere con l'attacco contro Afghanistan, contro Al-Qaeda, è stato distrutto con l'invasione di Iraq. Tutti i due candidati dicono che vogliono ritirarsi dall'Iraq il più presto possibile, ma ci sono dei nuance dove McCain per esempio dice che dobbiamo vincere, non possiamo semplicemente ritirarci, dobbiamo vincere prima di ritirarci. Ma Obama per suo campo non parla troppo del fatto di vincere la guerra in Iraq, lui è più visato sul fatto di ritirare le truppe americane. Ma ci sono tante cose che questi due candidati hanno in comune che non hanno in comune con George Bush. Per dire solamente un esempio, le energie rinnovabili. Tutti e due hanno detto chiaramente più volte che vogliono sovvenzionare investimenti nelle energie rinnovabili, quello che George Bush non ha fatto di certo. E tutti e due i candidati sono più multilateralisti e meno unilateralisti come è la Casa Bianca attuale, ma è difficile dire quali altre politiche si cambierebbero perché i candidati sono ancora un po' vaghi su quello che farebbero in pratica.
Ci si può attendere comunque un sostanziale miglioramento sia che vinca Obama sia che vinca McCain, ma non è difficile considerando che veniamo da 8 anni di presidenza Bush. Ma un'altra domanda prima di concludere su questo punto: si è parlato quindi di aspettative elevate, di tanta attesa, riferiamoci per esempio ad una presidenza Obama, ma una presidenza Obama però chiederebbe agli alleati europei di contribuire di più, mi sembra anche che l'abbia già fatto in qualche discorso riferendosi all'Afghanistan, chiedendo un maggiore contributo di truppe da parte degli alleati della NATO, ma come ben sappiamo la guerra in Afghanistan non è una guerra, non è una guerra popolare, forse in Europa non se ne parla nemmeno tanto, ma comunque quando succede qualcosa, quando ci sono incidenti, quando ci sono morti tra le truppe, ovviamente la cosa non è ben vista in Europa, proprio perché sicuramente manca un sostanziale supporto per quanto sta avvenendo. Quindi che cosa risponderebbero gli europei di fronte ad una richiesta Obama di contribuire maggiormente?
Ah, questa è una buona domanda. Il fatto è che gli europei, come ha detto, sono abbastanza riservati, non vogliono dare troppe truppe per Afghanistan, ma questa è una differenza grande, direi, fra Obama e McCain, perché McCain vuole visare tutto sull'Iraq, vuole assolutamente vincere in Iraq, e Obama vuole ritirare i truppi dall'Iraq per inviarli in Afghanistan. Lui dice che più importante battere Al-Qaeda, più importante trovare Bin Laden, che continua a mandare videocassette, come ho detto nel dibattito venerdì scorso, che vincere in Iraq. E questo metterebbe in difficoltà l'Europa, credo, che se un qualsiasi presidente americano verrebbe e chiederebbe altre truppe per rinforzare le forze in Afghanistan.
Riallacciandoci a quello che si diceva prima sulle aspettative europee rispetto ad un'eventuale presidenza di Obama, Brandon, io ti volevo chiedere che cosa pensi e come spieghi l'accoglienza che Obama ha ricevuto durante la sua visita in Europa. Quando parlo di accoglienza mi riferisco a come è stato accolto da Sarkozy, il presidente francese, ma soprattutto ovviamente dalla folla immensa che lo ha ricevuto a Berlino, la miriade di giornalisti che hanno seguito l'evento, eccetera. Si può spiegare tutto questo semplicemente con il carisma di Obama?
Credo che c'è un po' di carisma, ma c'è anche un po' di contenuto. Se la gente è in Europa, e mi sento quasi europeo essendoci da 20 anni, la gente qua vede Michele, vedono una persona che ha tanta esperienza, ma rappresenta in un certo modo anche il passato. Lui c'è stato al Senato quando c'era anche Reagan, che era menzionato prima, lui c'è da lungo tempo. Obama è nuovo, rappresenta la speranza, tutti i suoi discorsi sono pieni del futuro e del promesso di cambio. E quello che gli europei vogliono, soprattutto fra gli Stati Uniti e l'Europa, è un cambiamento nei rapporti, vogliono questo cambio, questa speranza. Bisogna dire che la più grande differenza, il più grande problema fra gli Stati Uniti e l'Europa negli ultimi 8 anni è stato la guerra in Iraq. E visto che Obama era contro la guerra e che McCain era per la guerra, che Obama vuole ritirare gli Stati Uniti il più presto possibile dall'Iraq e McCain vuole assolutamente vincere in Iraq, è naturale che anche di punto di vista contenuto l'Europa vede più speranze in Obama che in McCain.
Secondo te quali saranno le opportunità migliori per i due candidati per convincere quelli che sono ancora gli elettori indecisi? Perché come dicevamo prima nell'introduzione ci sono ancora parecchi stati in cui non è ben chiaro chi dei due vincerà e soprattutto questi stati sono superiori agli indecisi che erano nel 2004, dunque le ultime elezioni.
È una buona domanda. Se qualcuno mi aveva chiesto questo un mese fa o anche qualche settimana fa, avrei detto la guerra in Iraq. Che cosa dicono sulla guerra in Iraq o sulla tassazione? Queste sono tipicamente le cose che interessano gli americani principalmente. Ma adesso c'è la crisi finanziaria e anche se i candidati non sono principalmente responsabili per risolvere il problema, si può dire che tutti gli americani sono interessati e più che interessati adesso nei mercati finanziari, nel rescue package, il pacchetto di salvataggio delle banche, della ditta finanziaria AIG. Allora la gente è molto preoccupata per il proprio posto di lavoro, l'assicurazione di sanità in questo punto credo che è questo una delle ragioni per le quali Obama sta salendo nei sondaggi, che lui è sempre stato più interessato nell'economia che McCain. McCain parla tanto della politica estera, che prima dell'11 settembre diciamo non è interessato a nessuno. Gli americani non viaggiano troppo, non si interessano normalmente per la politica estera. E questo è il punto forte di McCain. Il punto forte di Obama è la simpatia. Nel dibattito del venerdì scorso ha continuato a parlare delle famiglie the average families, famiglie,
le famiglie a reddito medio, la famiglia media,
sì, la famiglia media. Ha parlato di ridurre le tasse per la gran parte degli americani, ma di aumentare le tasse per i ricchi, diciamo, per semplificare un po'. E questo nel passato non avrebbe avuto il successo che ha adesso, perché tutti gli americani vogliono diventare ricco, questo è il sogno americano, e non sono per aumentare i tassi su nessuno. Ma adesso che c'è la crisi e i responsabili, dicono la gente, sono quelli di Wall Street, quelli che sono sempre stati ricchi, che pagavano meno tassi, adesso hanno causato questo problema con tutte le banche e istituzioni finanziarie. La gente credo è più pronta che prima per qualcuno che parla di tassare di più i ricchi.
Ma in termini di programma, quindi, dove vedi le differenze più sostanziali tra i due candidati? Già stavi accennando all'economia, già ci stavi parlando di una della risposta che darebbe Obama. Un McCain invece come risponderebbe a questo da un punto di vista economico? Che cosa ha detto nel dibattito?
Era molto vago, bisogna dire, perché no, non ha parlato per i miei gusti, non ha parlato abbastanza dell'economia. Direi che gli esperti, io non sono esperto su tutti i programmi dei due candidati, ma per qualcuno che segue di abbastanza presto tutte le notizie, i dibattiti, è difficile vedere, udovinare tanti grandi differenze fra i due candidati. Il più grande è sempre Iraq, perché anche nel dibattito la settimana scorsa c'era Obama che continuava a dire che era un errore di entrare in Iraq, era un errore di rimanere in Iraq e bisogna ri ritirare le truppe il più presto possibile. McCain ha detto che era buono, era giusto di andare in Iraq, che gli americani dovrebbero restare e vincere. Questa è la più grande differenza fra i due candidati. L'altro, di punto di vista politica estera, forse i rapporti con la Russia. E questo era per me uno dei momenti più memorabili del dibattito fra i due candidati, che hanno fatto una domanda sulla Russia, non mi ricordo esattamente la domanda, ma la risposta di McCain era: quando vedo Vladimir Putin, e ha fatto un movimento con sua mano sulla fronte, vedo KGB. E l'ha ripetuto 2 o 3 volte. Io lo vedo e vedo KGB. Che per un candidato per la presidenza americana è estremamente forte, estremamente forte. Obama non ha usato parlare così. Si può dire che lui sarebbe anche dura, più dura che nel passato con la Russia dopo quello che è successo in Georgia, ma visto che non ha l'esperienza di McCain, non ha la memoria politica di McCain in questo punto, potrebbe essere che McCain sarebbe molto più duro contro la Russia.
Quindi insomma, questioni economiche, questioni di politica estera, insomma, il dibattito, le issues sono queste al momento. Qualche altra questione su cui i candidati potrebbero avere un forte impatto qualora eletti?
Io non lo saprei dire. Io non lo saprei dire, questa è la cosa difficile, perché sì, c'è una cosa che mi viene in mente. C'è una cosa su cui i candidati, questa volta in questa campagna, non hanno parlato per quasi niente, è la Corte Suprema. In tutte le altre elezioni la gente parla tanto della Corte Suprema, perché nel sistema americano è il presidente che nomina i giudici per la Corte Suprema, e questi giudici sono giudici a vita, praticamente restano finché vogliono. E visto che George Bush ha avuto l'opportunità per 8 anni di nominare tanti giudici che sono abbastanza giovani, loro hanno cambiato la Corte Suprema in un modo più conservatrice che prima. Questo sarebbe una cosa abbastanza importante se McCain guadagnerebbe, ancora peggio diciamo, se McCain guadagnerebbe e qualche cosa succederebbe a McCain e ci sarebbe Palin nella Casa Bianca, avrebbero l'opportunità per 8 anni di inviare altri repubblicani nella Corte Suprema, che avrebbe un impatto a lungo andare molto più decisivo che la presidenza stessa, perché la Corte
Lorenzo,
Suprema decide di tutte le cose importanti.
io avevo una domanda. Questa sera non abbiamo ancora trattato, non abbiamo un aspetto che era molto importante all'inizio della campagna elettorale. Mi riferisco al colore della pelle. Pensi che l'America sia pronta veramente ad eleggere un candidato di colore? E una seconda parte della domanda è: credi che il fatto che il padre di Obama fosse musulmano potrebbe essere un problema per alcuni elettori americani?
Questo è certamente un problema per tutti e due: il fatto di essere di avere un padre musulmano e di avere nero o metà nero è certamente un problema per certi americani, anche per tanti americani. Non vorrei negare che ci sono dei razzisti negli Stati Uniti, ci sono delle persone che non voterebbero mai un nero, ci sono anche delle persone che non voterebbero mai una donna.
è stato molto eccitante quando c'era la primaria fra Obama e Hillary Clinton, perché dovevano scegliere l'uno o l'altro. Ma questo è veramente una cosa che fa pensare tante persone, e si può dire che vedendo i sondaggi sembra che la popolazione è pronta a accettare un nero, un metà nero presidente americano, ma quello che dicono i cittadini nei sondaggi e quello che fanno il 4 novembre non è necessariamente la stessa cosa. Vedremo.
Perché effettivamente di questo se ne è parlato moltissimo all'inizio, quando giustamente Obama si è candidato, ma poi ora, diciamo che siamo arrivati agli ultimi mesi di campagna elettorale, non è più una issue, non è più una materia di discussione. Però effettivamente credo che, come tu dici, per molti americani il colore è ancora molto importante.
Sì, ma bisogna dire che questo era più importante all'inizio della campagna, perché c'era la decisione fra Obama e Hillary, ma anche altri candidati democratici non dovevano avere il nero, o non dovevano avere un altro. Ma adesso che c'è la scelta fra Obama e McCain, ci sono delle differenze, diciamo, su Iraq, sulla Russia, forse su altre cose, che la gente dice, i democratici non voterebbero mai per McCain, i repubblicani non voterebbero mai per Obama. Allora i democratici si vedono anche costretto in un certo senso di votare per Obama, e quello che è difficile dire a questo punto è come voteranno gli indipendenti, la gente che non si dichiara come repubblicano o come democratico. Loro hanno ancora la scelta, e la cosa molto interessante è che McCain, almeno prima della scelta di Sarah Palin come candidato per la vicepresidenza, era sempre visto come non molto repubblicano. Lui era anche indipendente. Il fatto che si chiama stesso Maverick vuol mostrare che lui è indipendente, non era, diciamo, il poodle di George Bush, è sempre stato disposto a mostrare la sua opinione senza chiedere permesso alla Casa Bianca.
Ha fatto quindi una scelta McCain, scegliendo la Palin, che non forse non la scelta migliore per poter attrarre questi elettori indipendenti. Sembra più una scelta per, come si può dire, per coalizzare la base, per compattare la base repubblicana.
Credo che i suoi advisor hanno fatto la decisione e il proposto che tante delle persone cosiddette independent avevano già scelto Obama. È che se McCain in quel punto, dopo quel punto, voleva guadagnare, non era più sufficiente per guadagnare gli indipendenti, bisognerebbe anche guadagnare i repubblicani, che erano sempre abbastanza critici a proposito di McCain. Allora Sarah Palin ha aiutato McCain indubbiamente a ritrovare i radici conservatrici del partito repubblicano. I cittadini più conservatrici sono innamorati di Sarah Palin, e questo ha aiutato McCain, ma non dal punto di vista indipendente.
Siamo mai in chiusura, manca quasi due minuti. Un tuo pronostico per il risultato finale?
Secondo me Obama guadagna. Io potrei anche essere contento con McCain. Come ho detto prima, per me le cose più importanti sono le relazioni con l'Europa e i rapporti transatlantici, e tutti e due sono migliori di George Bush nella Casa Bianca. Ma secondo me Obama va a guadagnare, va a vincere, perché c'è la crisi economica. E vi dico questo perché un anno fa c'è stato un visitatore a Bruxelles, il grande capo del gruppo di sondaggi Gallup, ha tenuto un discorso alla Friends of Europe, a Bibliothèque Solvay, e qualcuno gli ha fatto questa domanda: a chi vincerà? E lui ha detto: bisogna vedere il 4 novembre se gli americani hanno paura dai stranieri, o se hanno paura dell'economia. Se hanno paura degli stranieri, diciamo i terroristi, voteranno repubblicano; se hanno paura dell'economia, voteranno democratico.
Ci stiamo indirizzando a questa, sì, a questa seconda situazione.
Sì. E dopo la crisi finanziaria, credo che Obama ha tutti i vantaggi.
Sì, però c'è da dire che manca ancora un mese, chissà cosa succederà durante questo mese, speriamo solo che non ci siano dei grossi attentati.
Sì, speriamo.
Siamo in chiusura.
Annalisa, siamo in chiusura.
Alessandra, grazie e un saluto.
Grazie a te, un saluto e un grazie mille a Brandon in studio.
Grazie mille per essere stato con noi, speriamo di riaverti ai microfoni di Giro di Boa, grazie per il tuo contributo. Grazie. E un grazie e un saluto al nostro direttore Roberto Giava. Ciao Roberto. E a risentirci alla settimana prossima.
Bye bye.